Obiettivo Salute Weekend di Nicoletta Carbone.
E buon sabato a voi, grazie per essere in nostra compagnia. Oggi vorrei affrontare, con l'aiuto di due esperti che sono punto di riferimento nazionale e internazionale, un tema molto delicato e che ci sta un po' a tutti a cuore. Vorrei parlare con voi del declino cognitivo. Un tema delicato, ci fa paura perché spesso pensiamo, lo viviamo un po' come una spada di Damocle. Più gli anni passano, più il rischio aumenta. La prima buona notizia è che non è sempre così. La seconda buona notizia che vi voglio dare è che sarà un po' il centro, il focus di questa chiacchierata, è che la ricerca continua a lavorare per cercare soluzioni per diagnosticare precocemente il declino cognitivo, di cui anche l'Alzheimer fa parte, è la forma di demenza più frequente, e intervenire in modo da migliorare, da un lato rallentare la progressione della malattia, dall'altro migliorare la qualità di vita. Allora, oggi abbiamo il piacere di avere con noi la professoressa Agosta, Federica Agosta, e il professor Massimo Filippi, entrambi docenti dell'Università Vita Salute. Naturalmente sono due neurologi e ci accompagneranno a chiarire anche alcuni aspetti, alcuni concetti che in qualche modo fanno sì che il declino cognitivo non sia esattamente compreso, anche se lo sappiamo, sono malattie molto diffuse, sia ancora oggetto di stigma e di sottovalutazione. Intanto grazie per essere qua con noi, ad entrambi.
Grazie a lei per l'invito.
Professor Filippi, declino cognitivo, demenza, decadimento cognitivo, che cosa intendiamo con queste parole?
Beh, intendiamo una perdita di funzioni cognitive acquisite, poi a differenza del grado appunto possiamo parlare di demenza nel momento in cui questa perdita di funzioni che avevo precedentemente acquisito e che a seguito di spesso patologie degenerative, quindi in cui perdo struttura cerebrale, sviluppo questi disturbi, nel momento in cui questi disturbi impattano sulla qualità della vita quotidiana, cioè sull'ecologia del soggetto che ne è affetto, si viene a parlare di demenza. Quindi la demenza è una condizione acquisita di perdita delle funzioni cognitive con un impatto sull'attività della vita quotidiana.
Professoressa Agosta, noi però quando parliamo di declino cognitivo associamo all'età avanzata, non è sempre così e non è scontato, cioè non c'è una relazione così stretta tra...
No, anzi, è bene chiarire questo: invecchiare non implica necessariamente perdere queste funzioni cognitive. La perdita delle funzioni cognitive deriva dal fatto che l'invecchiamento è il principale fattore di rischio per alcune malattie neurodegenerative, in primis la malattia d'Alzheimer, che è la causa più frequente di declino cognitivo. Quindi attenzione a ritenere che una qualunque perdita di funzione cognitiva sia normale in quanto si sta invecchiando.
Quindi c'è uno stigma e una sottovalutazione, professor Filippi?
Sì, assolutamente sì, forse in parte dovuto anche al fatto che fino a non molto tempo fa era difficile diagnosticare queste malattie, quando le si diagnosticava era sempre relativamente tardi e soprattutto non c'erano efficienti terapie per modificarne il decorso. E in effetti ci si muoveva appunto tra questa scilla e cariddi, come diceva lei, cioè da un lato, beh, sei invecchiato, quindi questi disturbi è normale
sono
che
normali.
Ci siano, e quindi sottovalutazione, oppure no, questi disturbi mi creano al caregiver, soprattutto alla persona stessa, imbarazzo sociale e quindi lo stigma e quindi ritirarsi all'interno delle mura domestiche. Entrambi questi aspetti sono ovviamente deleteri per la possibilità di intervenire sulla malattia, perché la sottovalutazione poi non fa procedere ad eseguire esami che ci permettono di arrivare ad una diagnosi precoce. Lo stesso dicasi per lo stigma, a cui aggiungiamo il fatto che riducendo gli stimoli cognitivi perché una persona si ritira socialmente è
il
uno dei fattori
peggiora.
Che sostiene il quadro, certo.
L'età fa la differenza, però non è scontato che invecchiando abbiamo una perdita, no, delle funzioni cognitive, ma sicuramente l'allungamento della speranza di vita giustifica l'aumento dei casi e sono decisamente in aumento.
l'età avanzata è il principale fattore di rischio, non è l'unico. Sicuramente invecchiamo e abbiamo modificato negli anni il nostro stile di vita. E vi sono alcuni aspetti del nostro stile di vita che favoriscono la malattia neurodegenerativa. Intendo una vita sedentaria, sicuramente una vita che è facilitata da strumenti digitali, che però quindi porta con sé una riduzione del utilizzo nel nostro cervello, nelle funzioni quotidiane. Vi sono fattori di rischio legati allo stile di vita, quali sicuramente fattori di rischio vascolari, quindi un'ipertensione arteriosa non controllata, un diabete non controllato, un livello di colesterolo nel sangue eccessivamente elevato. Quindi diciamo, ci sono studi che suggeriscono come, se mettiamo insieme tutti questi fattori di rischio modificabili, quindi al netto dell'età, potremmo, e li correggessimo, potremmo essere in grado di ridurre il rischio di decadimento cognitivo del 30-40%.
Professor Filippi, che cosa succede nel cervello che invecchia male, si ammala con l'età?
Nel cervello, diciamo così, parliamo della malattia di Alzheimer, quindi
che è la forma più diffusa,
Spiega il 60-70% dei decadimenti cognitivi. Si formano, e questo comunque vale per tutte le patologie neurodegenerative, per motivi che non sono ancora chiari o perfettamente definiti, si depositano delle proteine anomale che assumono una conformazione spaziale alterata e che quindi non sono più normalmente rimovibili dai processi di smaltimento di queste sostanze che comunque noi normalmente produciamo. Queste due proteine sono una proteina che si deposita al di fuori delle cellule neuronali, che prende il nome di beta amiloide, e una invece che si deposita all'interno dei neuroni stessi, portandoli poi successivamente a morte, si chiama proteina tau. Quindi la combinazione, la presenza contemporanea e dell'una e dell'altra.
Ci deve essere la presenza contemporanea,
sì,
vero professore?
Assolutamente sì. Diciamo così, entrambe sono condizioni necessarie ma non sufficienti per sviluppare la malattia, devono essere presenti in combinazione. Questo ovviamente innesca un processo di perdita neuronale, quindi processi neurodegenerativi che abbiamo citato tante volte, che vuol dire perdo tessuto cerebrale, e quindi successivamente svilupperò dei sintomi.
Professoressa Agosta, quanto conta, se conta, la familiarità, avere casi in famiglia?
Allora, conta, diciamo così, vi è un numero ridotto, insomma attorno al 5% di casi in cui la malattia di Alzheimer può essere definita genetica, e qui la familiarità conta in quanto vi è una trasmissione di generazione in generazione di mutazioni a carico di geni che, quando alterati, si associano proprio alla deposizione di queste proteine di cui parlavamo. Conta poi una familiarità nel senso di aumentato numero di casi di pazienti, di soggetti non solo con malattia di Alzheimer ma con malattia neurodegenerativa in genere. Come diceva il prof prima, le malattie degenerative diciamo sono caratterizzate da processi anche comuni tra loro, no? Più per via materna che per via paterna. Quindi, se potessimo identificare il candidato alla diagnosi precoce oggi, è sicuramente il soggetto attorno ai 60 anni che abbia un'alterazione della performance cognitiva rispetto al suo funzionamento precedente e che abbia magari casi in famiglia, in particolare per via materna.
La ricerca però è impegnata a fare diagnosi precoce, perché abbiamo, ma correggetemi se sbaglio, capito, la ricerca ha capito e quindi di riflesso ci è stata raccontata che la malattia si presenta anni prima, no, dell'esordio con sintomi. Quindi intercettarla precocemente ad oggi può fare davvero la differenza. Oggi ci sono dei test, ne parleremo, c'è l'intelligenza artificiale anche, che vede là dove l'occhio umano al momento non riesce a vedere, o mette in condizione il clinico e il ricercatore di interpretare i dati che devono essere naturalmente corretti, e è fondamentale. Ne parliamo tra poco, ne parleremo anche naturalmente di quali sono i sintomi, i segnali, i sospetti. Voi restate con noi, facciamo una piccola pausa, ritorniamo insieme con la professoressa Agosta e il professor Massimo Filippi.
Obiettivo Salute Weekend.
Arrivare presto, arrivare prima, intercettare, il diagnosticare precocemente. Oggi parliamo di declino cognitivo e di demenza, in modo particolare di Alzheimer. Questa è la sfida della ricerca. Professore, la malattia è per tanto tempo, per tanti anni, lavora ma non dà segni e sintomi, fino a quando poi arrivano quelli classici, li ricordiamo, che poi spingono la persona, il paziente, a sottoporsi a diversi tipi di esami. Parleremo anche in questo caso, ci sono delle novità, e a ricevere la diagnosi. Ma c'è tanto tempo.
Assolutamente sì, c'è un lungo periodo in cui la malattia è presente con i suoi meccanismi biologici, quello che dicevamo poc'anzi.
Lavora,
nel senso che appunto devo depositare le due proteine, amiloide e tau, devo perdere neuroni e poi comincerò a sviluppare i sintomi. Quindi c'è una disconnessione, diciamo così, tra la biologia della malattia che inizia prima e le manifestazioni cliniche della malattia, che possono venire anche 10-20 anni dopo che la malattia ha cominciato a lavorare, come dicevamo. La nostra ambizione è quella un giorno di arrivare a riconoscere la malattia nella sua biologia, in questa fase, per iniziare quanto prima, come diceva in precedenza la professoressa Agosta, quando maggiori saranno le chance di successo di interventi terapeutici di qualunque natura questi saranno.
Però ci vuole tempo, e a che condizioni?
Ci vuole tempo, perché oggi abbiamo a disposizione i primi due farmaci che permettono, che sono anticorpi monoclonali, che permettono la rimozione della proteina amiloide, ma come abbiamo detto la proteina amiloide è una parte della storia.
Perché c'è anche la tau,
c'è anche
giusto?
La tau, quindi c'è la ricerca, sta lavorando anche per la rimozione della proteina tau. Abbiamo però questi farmaci che per la prima volta nella storia della medicina sono in grado di rallentare, in media ovviamente sulle popolazioni dei trial clinici che sono stati studiati, del 30% la rapidità con cui la malattia si accumula. Quindi sicuramente non è la risoluzione definitiva, ma credo che sia un passo avanti.
Ma vanno questi farmaci funzionano se dati alla persona, al paziente, con una fase iniziale della malattia, o potranno essere utilizzati anche per rallentare o lavorare sui sintomi con una malattia già con un esordio, che è già esordito da anni, ad esempio?
Allora, ad oggi i farmaci sono stati testati e quindi approvati in soggetti che avessero già i primi sintomi di malattia, e in soggetti nei quali, come si diceva prima, ci fosse anche un'iniziale forma di demenza, quindi un iniziale impatto sull'autonomia nelle attività della vita quotidiana. Quindi ad oggi il farmaco, quando sarà approvato anche in Italia dall'agenzia, il farmaco italiana, sarà somministrabile in questo tipo di paziente, quindi fase iniziale dal punto di vista clinico.
Sì.
Contemporaneamente però questi farmaci sono in via di sperimentazione anche in quel soggetto che, come abbiamo detto prima, non ha ancora i sintomi ma già la biologia, quindi ad oggi non è possibile utilizzarli in questo tipo di paziente, ma a breve sarà possibile.
Ma nel momento della diagnosi, professor Filippi, voi sapete, siete già in grado di capire se la forma di Alzheimer è una forma aggressiva o meno aggressiva?
Beh, sicuramente sì, nel momento in cui noi facciamo la diagnosi, innanzitutto arrivano pazienti, diciamo così, a vari stadi, quindi arrivano anche pazienti che sono già più compromessi, quindi dove è logico aspettarsi che la malattia evolva più rapidamente. Ci sono pazienti che hanno malattie più veloci, perché hanno un coinvolgimento maggiore delle strutture corticali a priori. Quindi sicuramente con gli esami che abbiamo in qualche modo ricordato, soprattutto con gli esami che già ci mostrano eventualmente la presenza di neurodegenerazione, come la risonanza magnetica o la PET, oppure la quantità di proteine depositate, possiamo avere un'idea anche della rapidità con cui la malattia può evolvere.
Perché ci sono varie forme di Alzheimer.
Ci sono varie forme di Alzheimer.
Stiamo imparando un po' tutte le malattie, no?
Esatto,
per il tumore al seno non ce n'è più solo uno, ma tante diverse forme. Faccio questo esempio, ma potrei farne altre.
Sì, certo, ci sono forme di Alzheimer classiche, quelle che esordiscono, tra l'altro non abbiamo parlato prima, ce ne stavamo dimenticando, con i tipici disturbi della memoria.
Sì.
Ci sono forme che invece esordiscono con dei disturbi del linguaggio, con un disorientamento visospaziale, oppure con disturbi più frontali, modifiche del tono dell'umore oppure del comportamento sociale del soggetto. Quindi, e abbiamo forme che possono esordire in maniera più precoce, in maniera classica, intorno ai 70-80 anni. E in più abbiamo quegli aspetti, quelle rare forme genetiche a cui accennava prima la professoressa Agosta, che sono un'ulteriore variante della malattia. Quindi sicuramente.
Quindi a sottolineare ancora una volta che il declino cognitivo non è solo un problema di memoria, ma ci sono anche altre tante, no? Tanto che si parla delle famose 4A dell'Alzheimer.
Esatto. E in più ci sono altre patologie neurodegenerative che possono dare deficit cognitivi. Il Parkinson, ad esempio, nella sua fase più avanzata, può determinare quadri di demenza.
Professoressa Agosta, l'intelligenza artificiale aiuta, lo abbiamo anticipato in apertura, dà un aiuto, no, ai clinici per vincere questa sfida.
Allora, assolutamente. Allora, noi stiamo appunto imparando a utilizzare l'intelligenza artificiale, che è utile soprattutto in condizioni multifattoriali e complesse come può essere la malattia d'Alzheimer. L'intelligenza artificiale la stiamo utilizzando per sviluppare algoritmi che possono, diciamo, rispondere a moltissime domande. Ad esempio alla domanda appunto che ha appena fatto al prof, cioè siamo in grado di stabilire come andrà la malattia nei prossimi anni, negli anni successivi rispetto alla diagnosi. Lo possiamo fare anche grazie ad algoritmi di intelligenza artificiale, che quindi mettono insieme molteplici dati e molto rapidamente possono predire l'evoluzione di malattia. Questa predizione è utile sia nella fase conclamata, ma ancor di più, come dicevamo prima, nella fase iniziale di malattia, laddove dal punto di vista clinico può essere più difficile stabilire se i sintomi e i segni presentati dal soggetto siano davvero premonitori di malattia. Diciamo che lo scopo ultimo dell'intelligenza artificiale sarà poi quello di spostarsi in quella finestra temporale che anticipa di 15-20 anni la comparsa del sintomo, e quindi sviluppare algoritmi che stabiliscono sulla base della biologia della malattia se il paziente presenterà la malattia d'Alzheimer nella sua forma conclamata e quando.
Dedicherei gli ultimi due minuti di trasmissione, uno a ciascuno, per chiedere al professor Filippi abbiamo detto che tra i fattori di rischio c'è sicuramente uno stile di vita, condizioni anche ambientali, si parla anche di virus. Che cosa può fare la persona comune, l'ascoltatore che sta seguendo questa puntata, per prevenire il declino cognitivo, se vogliamo, per aiutare il cervello a invecchiare bene in salute? E alla professoressa Agosta chiederei invece di dare dei suggerimenti, delle indicazioni per le persone che hanno a casa un familiare con una diagnosi di demenza, di Alzheimer nel modo particolare, insomma una forma di declino cognitivo. Quali sono i suggerimenti e le indicazioni che vengono date, professore? O potete scambiarvele,
sì,
io le ho divise così, ma scegliete voi la domanda che vi piace di più.
Va bene, io sarò rapidissimo, sto sotto il minuto, che era quello che mi era stato assegnato. Direi che il consiglio è, uno, seguire una dieta corretta, e che soprattutto prevenga anche, riduca i fattori di rischio associati alle patologie cerebrovascolari, che pure sono frequenti nell'anziano, che pure possono determinare demenza, che ovviamente agiscono sinergicamente qualora fosse presente una malattia di Alzheimer.
C'è qualche cosa che si deve ridurre, evitare, o senza demonizzare nessun alimento, ma
la classica dieta sana, che
mediterranea, e andiamo sul sicuro.
Ovviamente controllare la pressione arteriosa, quindi evitare l'ingestione di sale, ad esempio, ma che non è solamente il sale in sé, gli insaccati sono pieni di sale, per esempio. E quindi, punto primo, una dieta corretta, quindi evitare anche di assumere peso. Secondo, smettere di fumare, per chi fuma. Terzo, moderata attività fisica quotidiana. Quarto, e forse il più importante di tutti, createvi una riserva cognitiva. Una riserva cognitiva cosa vuol dire? Vuol dire avere un bagaglio di culturale, sociale, l'esposizione a eventi sociali, alla chiacchierata, al gioco, al gioco in compagnia, andare al cinema, andare a teatro, leggere un libro, che ovviamente costituiscono quella che si definisce una riserva cognitiva, che intuitivamente
una sorta di tesoretto da cui posso
attingere nel momento in cui la mia biologia comincia a perdere i colpi.
E in questo caso chi ben comincia a metà dell'opera.
Esattamente.
Cioè non dobbiamo aspettare di andare in pensione,
no,
per fare tutte queste cose, giusto?
Va formato prima.
Professoressa Agosta, che faccio se in casa ho un familiare affetto da demenza o da Alzheimer o con una diagnosi?
Innanzitutto il primo consiglio che assolutamente mi sento di dare è quello di combattere lo stigma, che vuol dire, come dicevamo prima, non avere paura di parlare di malattie d'Alzheimer, no? Ancora spesso ci capita di assistere a diciamo anche a visite ambulatoriali in cui i parenti chiedono di non esplicitare la parola malattia d'Alzheimer davanti al paziente. Ecco, questo con la delicatezza e ovviamente tutto quello che serve deriva, per far sì che questo venga recepito correttamente, ritengo che sia un errore, nel senso che la persona, soprattutto se il sintomo e il segno è stato intercettato precocemente, deve sapere di essere affetto da una malattia. Quindi far chiarezza sulla causa di ciò che sta succedendo e condividere questa informazione tra il paziente e le persone vicine al paziente. Far affidamento a un centro neurologico, geriatrico specializzato per la diagnosi e la presa in carico del decadimento cognitivo, ce ne sono su tutto il territorio italiano. Fare riferimento anche all'associazione per i pazienti. AIMA è associazione italiana per malattia d'Alzheimer, presente sul territorio italiano e in grado di offrire non solo ai pazienti ma anche ai caregiver sostegno, cioè informazioni, ma anche informazioni non solo su cos'è la malattia ma su quali sono i servizi presenti sul territorio.
Grazie, ringrazio la professoressa Agosta e il professor Filippi per essere stati con noi. Anna Elena Riva in regia la parte tecnica, Laura Vanossi in assistenza e redazione. Vi aspetto domani dopo il GR delle 12 per una nuova puntata di Obiettivo Salute in Tavola. Buona giornata a voi, un saluto dalla vostra Nico.